in tribuna è in collaborazione con
l'agenzia investigativa PG di Parma, in piena tutela della privacy, risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, ricerca persone scomparse. Per informazioni chiamare il 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, di nuovo in diretta su Radio Parma, questa è Palla in Tribuna. Subito il nostro numero per interagire con la trasmissione, che è il 333-9200170, va bene per gli sms o per i messaggi WhatsApp. Abbiamo diversi argomenti oggi, non solo quelli legati al campo, o meglio, al campo anche in un altro senso, allo stadio, perché ieri sì, il presidente Krause è stato in comune, si è parlato del progetto stadio, quindi affronteremo nelle prime battute anche questo argomento che interessa tanti sportivi, ma non solo, tanti cittadini di Parma. Un Parma che guarda l'orizzonte, si allena già verso la partita contro lo Spezia di sabato, un match importantissimo dove tutto è iniziato, il sogno Serie A in quella notte magica e dove i tifosi sperano non si spenga la fiammella di speranza per restarci. Allora andiamo con ordine per quanto riguarda appunto il discorso stadio, ricordandovi il nostro numero che è 333-9200170. Andiamo a sentire le parole del presidente Krause ieri per quanto riguarda l'incontro in comune, il discorso stadio.
Presidente Krause, come sta procedendo il progetto per il nuovo stadio?
Grazie mille.
Il progetto sta procedendo bene, siamo nella fase in cui stiamo cercando di consultare i residenti, quelli che saranno i nostri vicini, cercando di capire il loro parere. Il sindaco Pizzarotti e il vice sindaco Bosi sono persone fantastiche con cui lavorare in questa fase e peraltro siamo anche in stretta collaborazione con gli architetti per cercare di portare avanti nel più breve tempo possibile il nostro progetto. Quali pensa possono essere i principali problemi tra questo momento e la realizzazione dello stadio? In ogni parte del mondo, se si vuole realizzare uno stadio, credo sia indispensabile avere una comunicazione con chi ci vive attorno e con chi lo userà. Noi quindi stiamo cercando di farci spiegare dai nostri vicini, dai residenti, quali sono le loro esigenze, ma vogliamo sentire anche il parere dei nostri tifosi, quelli più importanti, quelli storici, per conoscere che cosa va fatto per il bene della comunità in rapporto allo stadio. Certo, è una cosa che richiede un certo tempo, rallenta le cose, ma è una cosa che va fatta e noi la facciamo. Giorno dopo giorno pensa di star assorbendo anche un po' della mentalità e della cultura parmigiana? Mi piacerebbe che fosse così, e in effetti negli ultimi mesi ho già trascorso parecchie notti qui a Parma e anzi presto spero anche di poter avere il mio appartamento privato, perché anche se devo dire che nell'albergo mi stanno trattando benissimo. No, io amo molto questa città, c'ero già stato in visita una decina d'anni fa, amo molto l'Italia e vivere qui è davvero bello. E ovviamente devo chiederle anche come si sente dopo la partita di ieri, una partita che sicuramente le avrà procurato forti emozioni, perché vedere il Parma giocare così bene per un'ora e poi essere rimontato. Sì, in effetti è stata una partita che per un'ora mi ha davvero esaltato, mi sono divertito a vedere il Parma giocare in quel modo. E poi, passata l'ora, credo che la squadra abbia dimostrato un po' di stanchezza, gli avversari hanno avuto due occasioni e in entrambe le occasioni la palla è finita in porta, sono cose che nel calcio accadono, ma quello che dico è che intanto è importante aver fatto anche il punto, perché ogni punto nella lotta per la salvezza conta ed è pesante. Quindi mi prendo il punto, ovviamente alla fine della partita ero molto più triste che non mentre il Parma giocava e faceva bene, ma devo anche dire che ho fiducia in questi ragazzi, credo che ci potremo ancora salvare perché mancano 15 partite e c'è sufficiente talento in questa rosa, sono convinto, per arrivare alla salvezza. E quindi ci vediamo sabato alla Spezia.
Spezia on Saturday.
Thank you.
Palla in tribuna.
E intanto ringraziamo, ma sarà tra poco nostro ospite, Paolo Grossi per la traduzione. L'intervista è stata realizzata nella giornata di ieri, è stata proposta anche nel corso di Barsport. Traduciamo l'incontro con le parole di un ospite di Barsport, appunto, il vice sindaco Marco Bosi con Delega allo Sport.
La domanda che gli abbiamo posto oggi era il topic proprio dell'incontro, perché è una domanda che mi è stata rivolta dai parmigiani diverse volte negli ultimi giorni, comprensibilmente. Mi era già arrivata insomma una sua presa di posizione, non di persona, ma visto che lui era qua ci ha tenuto a fissare questo incontro per confermare la volontà di andare avanti. Devo dire che in maniera molto onesta ha mostrato in questi mesi un'apertura verso la città non scontata. Io non ero così sereno prima dell'arrivo, al momento in cui ho saputo la cessione della società, di come sarebbe stato rapportarsi in un percorso di questo tipo con una proprietà non locale. E devo dire che ha veramente stupito tutti, perché questo percorso partecipato, che è sicuramente complesso e faticoso, è comunque secondo me molto importante per riuscire ad arrivare. L'ho definito il Tardini di tutti, perché veramente è un impianto che non può essere considerato solo lo stadio della domenica del Parma Calcio, e lui questo l'ha compreso perfettamente, insomma l'ha dimostrato nelle parole anche di oggi. Poi che non fosse la Serie B un ostacolo io già lo pensavo, perché se investi alcune decine di milioni su un impianto vuol dire che ha una visione a lungo termine che non può essere messa in discussione da un singolo risultato sportivo, perché non puoi escludere che se non avviene quest'anno avvenga in futuro.
Così le parole del vice sindaco Marco Bosi, ringrazio nuovamente, anche perché qui in linea con noi Paolo Grossi, Gazzetta di Parma. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Paolo, ti chiedo prima questo, prima di andare al discorso sul campo, quello che sta attorno al campo, lo stadio. Che impressione, diciamo più in generale, ti ha fatto ieri Kyle Kraus? Mi sembra avere le idee abbastanza chiare, almeno per quanto riguarda il discorso stadio.
Sì, sì, ha le idee chiare, ne sta facendo uno anche a Des Moines, quindi probabilmente avrà un pool di architetti super indaffarati. Ovviamente si può dire qualcosa quando si vede un progetto, un rendering, qualcosa di come viene, che ai nostri occhi profani ci fa capire un po' che cosa ne esce e che tipo di utilizzo ci può essere. Io non risiedo nelle immediate vicinanze dello stadio, ma immagino appunto che chi lo fa magari abbia ancora più cura nel voler capire, ecco, provare a capire se ci sarà una mole di traffico, poi questi lavori cosa comporteranno. Io comprendo le esigenze di chi ci vuole vedere dentro, perché insomma se siamo arrivati fino al 2021 con questo Tardini è un'esigenza sicuramente, ma francamente a me non è delle più pressanti, ecco. Se mi chiedi, io preferirei vedere aver avuto qualche giocatore forte che ti salvasse la squadra, poi magari lo stadio se ne parlava anche un anno dopo. Però insomma, se c'è questa esigenza di ammodernare, facciamo pure.
Ecco Paolo, mi sembra, tornando proprio sulla mia precedente domanda, che forse le intenzioni e le idee del presidente siano più chiare sul discorso stadio che nel breve o sul lungo periodo, che nel brevissimo, per quanto riguarda insomma le scelte direi imminenti o necessarie, ecco, per quanto riguarda proprio questa stagione.
Ma allora non si può neanche pretendere che una persona come Kyle Kraus, che non è mai vissuto il mondo del calcio, arrivi e abbia idee chiare ed efficaci su come sgarbugliare quest'annata dopo averla peraltro ingarbugliata, perché onestamente io è con grande rammarico che devo dire che l'uomo che ha speso forse più denaro negli ultimi anni, se non nel calcio italiano, ma quasi sicuramente il presidente che ha speso di più nella storia del Parma Calcio dopo Calisto Tanzi, debba conoscere l'onta della retrocessione al suo primo anno. Ecco, questo è veramente un rammarico, perché è un peccato anche, perché invece c'erano le premesse con i soldi che ha tirato fuori per cominciare a costruire qualcosa di solido. Nulla vieta che lo si possa fare anche eventualmente ripartendo dalla B, perché non è mica un'onta andare in B, e la si farà e speriamo di tornare su subito, come è più che possibile. Però questo è un peccato. Ecco, allora, per tornare all'inizio, dicevo, le idee magari non le ha avute molto chiare, e bisogna vedere chi ha scelto per decidere e se poi lo ha condizionato o lo ha lasciato decidere con carta bianca o si è voluto mettere del suo. Ecco, però sicuramente qualcosa non ha funzionato, questo lo possiamo dire.
Ah sì, quello sì, lo dice assolutamente la classifica, che si fa sempre più complicata, almeno il Crotone resta dietro, ma questo è una magrissima consolazione. Abbiamo visto che il Cagliari ha cambiato allenatore, e sono queste tre, secondo te Paolo, in questo momento le squadre candidate, col Parma incluso naturalmente, ad andare in Serie B, o pensi ci possa rientrare qualcun altro in questo discorso, se mai chi?
penso e spero che ci possa rientrare anche qualcun altro. In queste tre la più apprezzata mi pare il Cagliari come rosa, ed è abbastanza inspiegabile ancora più che non per il Parma il fatto che il Cagliari sia così in basso, perché il Parma comunque ha buttato dentro anche i giovani nuovi, il Cagliari invece si è affidato spesso, se togliamo Malukiewicz il difensore centrale polacco, si è affidato peraltro a giocatori di grande esperienza, penso a Nainggolan, ma adesso anche gli ultimi acquisti di Duncan, di Rugani, sono giocatori tutti quotati, poi gioco Pedro, uno che va sempre in doppia cifra in attacco, insomma c'è Simeone, Pavoletti, ma poi non ti metti a nominarli tutti, insomma. Il Cagliari sicuramente non si aspettava di dover lottare per salvarsi, a Parma invece sapevamo che avremmo dovuto lottare per salvarsi per quello che facciamo già da due anni, e quindi c'è un po' meno sorpresa. Quindi il Cagliari potrebbe, se trova la quadra, se sempre si fa come Ballardini, per noi va molto male. Sì. Se fa come D'Aversa invece, allora dopo il suo ritorno, allora possiamo ancora sperare, noi magari invece migliorando, di riagganciarlo. È che non basta riagganciare il Cagliari, bisogna andare a prendere almeno il Torino. Poi mi dicevi che altro ci può rientrare, beh, io direi che le altre alcune promosse, c'è sempre la speranza che Spezia e Benevento facciano come ha fatto il Parma nei primi due anni in Serie A, cioè un girone d'andata superiore all'attese e un girone di ritorno invece con più sofferenze. Questo per noi ovviamente è l'augurio che ci facciamo.
Sì, Spezia prossimo avversario, quindi da tirare per la maglia, riportare nel discorso salvezza, teoricamente una squadra a cui piace giocare, insomma l'abbiamo visto ultimamente giocare delle grandissime partite, e dove se la può giocare questo Parma che fa così tanta fatica comunque a difendersi anche dopo il cambio di allenatore, l'abbiamo visto insomma schiacciato dall'Udinese e perforato praticamente subito appena hanno schiacciato bene sull'acceleratore.
Sì, allora se la può giocare a tutto campo, perché con lo Spezia, grazie al cielo, a livello di rosa te la puoi giocare ovunque, non è che che hai particolari timori di Tizio o di Caio, è proprio l'impianto di gioco, è la tempra che gli spezzini ci hanno messo, mentre noi, io così per motivi professionali in questi ultimi giorni sono andato a rivedermi tutti gli highlights delle nostre partite e veramente abbiamo preso dei gol, veramente ti piace il cuore vedere prendere dei gol così in Serie A, non si può giocare con quella scarsa determinazione, quella mollezza che abbiamo avuto in tantissimi frangenti, purtroppo erano già segnali che qualcosa non funzionava, insomma avevi proprio una squadra che le batterie della determinazione erano a terra. Adesso non voglio darmi colpe l'uno o l'altro, perché è meglio a questo punto ancora cercare le soluzioni, poi faremo un discorso magari finale alla fine, adesso mentre si è in pista bisogna ballare e cerchiamo di quello che può raddrizzare le cose. Allora ti dico che Mikhail sicuramente è un giocatore che merita spazio, perché ha dimostrato che pur con semplicità ha qualche buon numero e può mettere in difficoltà qualche difesa. E dall'altra, io poi devo dire che non escludo neanche a priori di recuperare Gervinho, però bisogna che raddrizzi la testa. Cioè, io sono convinto che se Gervinho l'avessimo avuto in panchina, domenica Udinese avremmo vinto. Se Gervinho entrava nel secondo tempo con umiltà, accettando una decisione dell'allenatore che ti mette in panchina, entri per fare il tuo massimo, tu che sei capitano fino al giorno prima del capitano della squadra, con l'Udinese sbilanciato avanti, secondo me il gol della tranquillità ce lo possiamo assicurare. Però o Gervinho è veramente invecchiato o la testa è quella che è, però credo che sia un patrimonio che da qui alla fine della stagione qualcosa potrebbe ancora darci.
Sì, sono d'accordo. Forse possiamo dire che nel tridente titolare di domenica D'Aversa potrebbe aver trovato qualche certezza in più, certezze che vengono subito a mancare invece per quanto riguarda centrocampo e difesa, perché va in squalifica Brugman, che non ha giocato male contro l'Udinese, e esce anche Bani, che aveva giocato una gara quasi perfetta, poi ha cercato un fuorigioco che insomma non stava né in cielo né in terra.
Sì, però in questo momento in rosa sono due giocatori sostituibili, allora non bisogna farsi la testa, ecco, cioè bisogna vedere. Poi io credo anche che Kurtic, presi i provvedimenti per Kurtic, potrà rientrare in rosa, chissà che invece non gli abbia fatto bene questo turno di castigo, e quando anche giocherà Somma, giocherà Hernani, giocherà Kuczka, insomma avremo. Io poi ho una mia idea così un po' balzana, però per esempio mi è molto dispiaciuto vedere Parma rimontato due gol a Udine e Osorio in panchina tutta la partita. Io Osorio l'avrei messo davanti a posto di Brugman, quando ho detto Brugman invece di Cyprien, che sorvolo, avrei messo Osorio, che secondo me
a mo' di diga Osorio.
Sì, in quei momenti non dico che deve giocare titolare, deve essere la squadra, ma quando tu sei in vantaggio, le lasciare ti schiacciano e trova uno spazio centralmente, hai un De Paul che da destra nella società tutte le volte immancabilmente, non mi sarebbe dispiaciuto vedere un Osorio lì che ti dà una mano e fa il tergicristallo davanti alla difesa e spazio. Dopo è chiaro che se fosse entrato Osorio e avessimo preso il gol, tutti avremmo detto è il catenacciaro da versa, destra, sinistra. Però l'allenatore deve anche andare sopra questi pericoli, questi rischi e pensare al sodo, specialmente in questi frangenti qua. E onestamente, vedere Osorio, vedere entrare Laurini che inciampa sul cross del gol e vedere Osorio in panchina mi ha dato un po' fastidio.
Sempre
che fosse in grado di giocare, perché sai, in questi periodi, ricordo che l'ultima partita era uscito per infortunio, poi si era detto che non aveva niente, non è mai rientrato nei bollettini medici e tutto, quindi diamo per scontato che fosse in grado di giocare, ma non è che in questi campi poi le notizie siano sempre esatte al centimetro.
Ah sì, assolutamente, non possiamo che concordare. Ti chiedo anche un altro discorso, si è parlato tanto insomma del cambio, dell'ingresso di Alves che è proprio entrato su quella punizione, insomma, lo reputi, come faccio a reputi, un errore oppure no, insomma no, era no, il cambio no, che forse no, si auspicava, no, sui palloni alti si stava soffrendo, si era appena preso un gol.
Marco, figurati se si è preso un gol di testa, Alves fosse lì che aspettava di entrare. Cosa avremmo detto e scritto? Su una punizione che ti scodala in aria è una bella cosa che Alves, che è il più forte giocatore di testa che abbiamo nel Parma, è uno da sempre dei più forti del campionato italiano nel gioco aereo, è giustissimo metterlo subito, non c'entra se c'è appena stata la punizione o no. Quando entra lui sa cosa deve andare a fare, perché gli viene detto, tu vedi sempre che c'è nei vari tarozzi, eccetera, che ti
con la lavagnetta, con gli
prendere il giocatore di punti, non è che entra spaesato, entra, sa quello che deve fare, poi lì magari Nuitin che è stato più ruento, Laurinilli è caduto davanti, l'ha un po' tratto in inganno, questo ci ha dormito, per carità di Dio, il gol lo prendi per tutti, ma assolutamente non ritengo un errore averlo inserito in una posizione Alves, anzi avrei tenuto un errore non inserirlo.
Paolo, ti chiedo questo, tu sei un attento osservatore, immagino stia già studiando anche, naturalmente lo stiamo studiando per le altre squadre, non per il Parma, che cosa sta dicendo la B di quest'anno, che cosa deve avere una squadra che vuole cercare di vincere questo campionato? Che cosa è cambiato magari in questi tre anni? Andiamo indietro, l'ultimo anno che il Parma ha giocato appunto la B.
Sì, sì, no, ma guarda che allora il livello si va alzando. La B, poi quando tu cominci ad avere squadre come il Monza che spendono e ti portano dentro Balotelli, è piuttosto che Scozzarella, è piuttosto che Dani Moto, insomma c'è alcuni giocatori in Monza di assoluto livello, gente che veniva da là, ha fatto un po' come ha fatto il Parma, insomma anche il Parma quando ha fatto la B ha prelevato giocatori, anche non ha fatto scendere giocatori da là, così non ha fatto la C, ha fatto scendere dalla B. Quindi io credo che se cominciamo a prefigurarci la B e il modo di vincerla è riconservare il più possibile giocatori di qualità, perché la differenza in B la fa soprattutto la qualità e secondo me la qualità degli attaccanti, perché difensori, centrocampisti di quantità le metti insieme, li trovi, cementano la squadra e le trovi tutti gli angoli di strada. Poi là davanti ci vuole gente che sbaglia poco e che si sa creare occasioni. Quindi se hai gente che è abituata a fare dei gol, io vedo ad esempio un attaccante che in A non ha mai attecchito, ma uno come Iemmello, che dove va, lui i suoi golletti li fa sempre. Cioè, un attaccante prettamente di categoria, come era il nostro Ceravolo quando stava bene, per dire, no? Un gioco attaccante così. Poi è chiaro che se tu ti puoi permettere di avere il tridente che avevamo domenica e di portarlo in Serie B, ebbe parti con un bel vantaggio. Perché chiaramente Cornelius in Serie B ti garantisce una gran mole di gol, perché i difensori che gli soppongono non sono quelli della Serie A. E se cominci a avere Mikhail, la Pezzella e Caramò, e lo dico francamente, sono tutti giocatori che possono scendere insieme a noi, se Buffon e Nedved l'hanno fatto con la Juventus, possono farla anche questi con noi, e con questi giocatori qua parte con una certa tranquillità. Poi però, se non ci metti quel carburante, che è la fame, che è la voglia di vincere, di fare i punti, di vincere un contatto e tutto, neanche con quelli, poi vieni su, devono essere giocatori fuori di qualità, ma che ci mettono del loro.
Insomma, quella via di mezzo tra una squadra giovane e ambiziosa e o una squadra invece di vecchi marpioni, cercare di riuscire a trovare il mix giusto. Prima gli uomini magari che un gioco da costruire in pochi mesi, poche settimane, che può soltanto maturare nel corso dell'anno, difficile farlo sulla carta.
Ma allora, io l'ultima squadra che ho visto veramente giocare a calcio bene in Serie B è stato l'Empoli che ci ha battuto nell'anno in cui c'eravamo noi. dopo le altre squadre, come è stato il Benevento di Inzaghi, squadre così sono risalite, lo stesso Lecce di Liverani ha fatto delle belle partite, però quel calcio che va l'Empoli non c'è più, ma non è neanche necessario poi che ci sia. L'importante è avere una squadra che ha le idee chiare, ha dei concetti precisi, che gli vengono trasmessi dall'allenatore e soprattutto vincenti, perché se tu parti come Parma in Serie B, con Krause alle spalle, uno stadio in costruzione e possibilmente un azzoccolo di squadra che ti è rimasto alla Serie A e qualche rinforzo adeguato a categoria che tu prendi, devi partire per ammazzare il campionato. Quindi devi andare in campo con la determinazione e una rabbia, non ce n'è stata nessuno. Ecco, questo è quanto. Però posso dirti, sono discorsi che preferirei fare fra qualche settimana. Adesso siamo un po' in anticipo. Io è vero che abbiamo pochissime chance, ma è un obbligo assolutamente di fare sport, di giocarsi fino all'ultimo istante, perché il calcio ci ha insegnato tante di quelle cose. Tu hai ripensato alla salvezza del Crotone di 4 anni fa con Nicola, si è salvato a 34 punti il Crotone, è vero, quest'anno 34 punti mai basteranno, però aveva 9 punti a fine giornata andata, quindi cioè, è raro, ma tutto può succedere, e allora perché non provarci?
Esatto, e poi chiudo con questa frase che ho carpito dalla tua traduzione, di Krause ha detto: abbiamo comunque fatto un punto. Io ricordo che la salvezza di Ranieri, tra l'altro iniziato il cammino ben dopo la giornata nella quale ci troviamo, arrivò da un punto raccolto da Colì al 43esimo del secondo tempo a Bergamo, un pareggino che sembrava un pareggino qualsiasi, poi...
Cioè, no, certo, ti ripeto quello che ti ho detto, cioè, le chance sono poche, la squadra se difende in questo modo farà sempre fatica, però se ci aspettiamo che una svolta possa determinare un cambiamento, allora la svolta può arrivare ovunque, poteva arrivare a Sassuolo se vincevi là, poteva arrivare l'altro giorno se non prendi questi due gol, l'abbiamo rinviata, se siamo ancora in tempo a beneficiare di questa svolta, aspettiamola e mettiamo in atto i benefici che ci potrà portare, dai.
Grazie Paolo Grossi, grazie ancora. Ciao Paolo.
Grazie a tutti.
Allora, abbiamo un sacco di messaggi, li vado a leggere un po' per volta, poi ci fermiamo qualche istante. Se effettivamente sei interessato ad un periodo lungo, parti proprio dall'infrastruttura, continuare così, mister presidente, il tempo sarà galantuomo, scrive Christian. Poi invece c'è Rino, grande entusiasmo, grande possibilità di spendere, ma poca visibilità nello scegliere i collaboratori. I suggeritori comunque è un grande, speriamo bene, forza Parma, sempre Rino. Ma Pellè quando sarà a disposizione, scrive Beppe, e dunque Pellè secondo me potrebbe andare in panchina a Firenze, così la sparo grossa, poi non lo so, non dipende da me. Basta polemiche, non guardiamo indietro, non guardiamo le altre squadre, sfruttiamo tutte le nostre qualità, chi non ci sta fuori, avanti compatti, il nostro presidente è un grande, io ci credo, Vito. E poi altro messaggio invece da Giorgio, stiamo tutti uniti con il mister, crediamoci, avremo modo di gioire, ma Grassi su De Paul non era il caso? Paolo Grossi ha tirato fuori uno spunto, che può essere anche una provocazione tattica, poteva starci anche Osorio forse lì davanti a difesa, chissà. Magari qualche falletto in più a De Paul nella sua metà campo quando ripartiva. Un saluto a Paolo Grossi da Giorgio, e insomma abbiamo esaurito la prima parte dei messaggi, ma tra poco ne andiamo a leggere degli altri e facciamo una piccola pausa. Ah no, musicale però. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Leo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, who you, who I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I divido. Over you, ooh, ooh, I divido. Give me one good reason why I should never make a change.
make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, divido.
Palla in tribuna.
Vivi in un condominio a Parma, Sissa Tre Casali, San Secondo o Fornovo? Vuoi saperne di più sull'efficienza energetica e risparmiare sulle bollette aiutando l'ambiente? Lo sportello Energia e Condomini ti aspetta al DUC, in largo Torello de Strada 11A a Parma, per aiutarti a rendere il tuo appartamento più sostenibile e confortevole. Info su www.atesparma.it oppure contattaci per un appuntamento con i nostri esperti al numero 0521 92 21 94.
La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Sei un installatore o un manutentore? Un negozio di rivendita elettrodomestici o un'azienda e devi smaltire i tuoi RAE? Italiano SRL è l'hub del riciclo. È in grado di gestire lo smaltimento di qualsiasi tipologia di materiale elettrico ed elettronico, così come di tutte le componentistiche. Alcuni esempi? Condizionatori, computer, batterie, neon, toner, schede elettroniche, pannelli fotovoltaici ed elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni. Cosa aspetti? Chiamaci al numero 0521 62 83 61 o visita la nostra pagina www.hitaliano.com. Italiano SRL. Basta un click per un mondo più green.
Coop presenta gli imbattibili di febbraio. In tutti gli ipermercati Coop Alleanza 3.0 fino al 24 febbraio, il detersivo per lavatrice in polvere Dash, 97 lavaggi totali, costa solo 9,90€. La Coop sei tu.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Seconda parte di Palla in Tribuna, un saluto al nostro amico Luca che ci ha mandato un messaggio anche per salutare Paolo Grossi che è stato nostro ospite fino a poco fa. Adesso facciamo il punto in casa Parma, iniziamo a guardare la partita di La Spezia.
Sabato alle 15 si torna a Spezia ed è ovvio pensare all'urlo che ad una manciata di secondi dal termine tutti noi lanciammo il 12 maggio del 2018, giorno della promozione in Serie A. È il passato. Pensarci adesso fa un po' male, visto che sabato, sempre al picco, ci si gioca tanto della permanenza nel paradiso del calcio italiano. La svolta del Tardini con l'Udinese, ci piace pensare che sia una svolta vera, dovrà dare delle conferme, ma l'unica conferma possibile si chiama vittoria. Il successo al picco potrebbe essere fondamentale per tenere accesa la fiammella della speranza, visto che il Torino affronterà in casa il Sassuolo del Cagliari, ora affidato a Semplici, andrà a far visita al fanalino di coda del torneo, Crotone. Fiammella da tenere accesa senza Kurtic e forse ancora senza Gervinho. Lo scorso weekend, al di là delle dichiarazioni, sembra si sia creata una frattura che difficilmente potrà essere rimarginata, ma lo spogliatoio ha da sempre dinamiche difficili da decifrare all'esterno. Intanto però D'Aversa può contare su Mihaila, un Caramo in crescita, ed un Cornelius, finalmente sbloccato. Livoriano, Gervinho, potrebbe insomma partire anche in panchina e colpire in contropiede a fine gara, sempre se accetterà la proposta di D'Aversa. All'andata, non dimentichiamolo, il Parma riacciuffò il pareggio al terzo minuto di recupero su rigore con Kučka, dopo aver subito nel primo tempo l'1-2 micidiale dei Liguri in soli 3 minuti. Lo Spezia di Italiano è una squadra di carattere, tanto che oggi viaggia a quota 24, 10 più del Parma. Qualcosa vorrà dire, anche se sabato pomeriggio la differenza dei punti non dovrà essere altro che una piccola sfumatura statistica.
Palla in tribuna.
Eccoci qui allora dopo il punto di Giuseppe Milano, abbiamo un nuovo ospite con noi, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, buon pomeriggio Marco.
Che è passato dal duplice urlo di gioia per i gol che sembravano non arrivare mai al Tardini, alla delusione poi del pareggio dell'Udinese. Vista a freddo, Luca, cosa ti lascia questa partita?
Ma guarda, vista a freddo non mi lascia totale amarezza, se così vogliamo dire. Certo, la delusione c'è ed è forte, perché il doppio vantaggio è stato così scialacquato in maniera veramente inopinata, però credo comunque che si debba ripartire da ciò che di positivo è emerso da questa sfida, e non è poco, perché comunque la risposta sul campo dopo alcune gare veramente impresentabili è stata convincente, e quindi io credo che si debba ripartire da qui. Un punto, come ha detto Kraus, è un punto prezioso tra virgolette, perché comunque c'è stata una reazione della squadra, e se vogliamo cullare ancora ambizioni di salvezza dobbiamo anche valutare queste cose.
Un punto, Luca, come stiamo cercando dei precedenti storici, e tu ricorderai sicuramente quell'Atalanta-Parma. È vero, lì il Parma rimontò per raccogliere un punto, anche a Udine quel famoso rigore di Giuseppe Rossi, il gol di Parravicini. Dai punticini può nascere qualcosa, ci sono le basi perché accada. Ricordiamo la cavalcata salvezza quando sembravano le cose ormai disperate di Ranieri.
Sì, sì, se, avevo perfettamente intuito che stessi parlando di quel Parma 2006-2007. Sì, sì, beh, anche lì fu un'impresa notevole, dopo che nelle prime partite Ranieri non fece benissimo, e poi dopo, insomma, dopo che cominciò a conoscere in maniera compiuta e la squadra inanellò una serie di risultati importanti, cominciati piano piano, cioè non ci fu una cavalcata roboante e travolgente, ma una cavalcata arrivata anche con dei pareggi che lì per lì sembravano delle mezze delusioni, un po' come accaduto per domenica scorsa, e poi invece rivelatosi fondamentali sul piano dello stato d'animo per sferrare, diciamo, l'affondo importante nell'ultima parte del campionato. Io ricordo bene quell'Udinese Parma con quel gol da lontano di Parravicini, che fu una meteora, ma che in quel Parma di Ranieri si rivelò giocatore fondamentale, e proprio per la capacità che ebbe Ranieri di valorizzare al massimo tutti gli elementi che aveva in rosa, in preziosità poi da un Giuseppe Rossi che un po' manca in questa squadra, cioè quel giocatore che bene o male si possa rivelare un potenziale fuori classe, che dia così quel quid in più, che possa dare quei risultati che sono mancati fino a questo momento, fino adesso è mancato. Speriamo che Mihaila o lo stesso Dennis Mann possano essere i nostri Giuseppe Rossi. Forse sono un po' troppo così, è difficile, ecco, profetizzare qualcosa del genere, però insomma, perché no?
Mihaila, per qualcosina, non vogliamo caricarlo di responsabilità, ce l'ha ricordato quello scatto così deciso. Poi insomma, nell'altro caso di Giuseppe Rossi parliamo veramente di un fuoriclasse, questo è un ragazzo molto giovane, non mettiamogli pressione, però ha qualcosina che lo ricorda, cosa dici?
Ma sì, vabbè, Giuseppe Rossi secondo me era più punta, perché lui era una vera seconda punta che svariava un po' dappertutto, era più
e tirava spessissimo, cioè dopo due tocchi se c'era lo spiraglio tirava in porta, giusto?
se era più Giovinco come ruolo, adesso anche se era mancino, rispetto a un Mihaila che è più esterno, però per la novità che sta esprimendo, per la freschezza che offre, per le qualità comunque a livello di palleggio, di velocità, di entusiasmo, oltretutto la voglia che ha di emergere lo ricorda tanto. È chiaro che Mihaila ha fatto una bella partita, hai detto bene, non carichiamolo di responsabilità, e comunque c'è anche un Dennis Mann che così che sta partendo un po' sotto traccia in questo Parma, ma che presto o tardi dovrà venire fuori, perché questo ha grandi qualità ed è impossibile che queste qualità non emergano presto o tardi, speriamo presto.
Ti chiedo, allora, intanto c'è un messaggio per te del nostro amico Luca dell'ex Polleria, gli mancano molti i tuoi urli dopo i gol, ci scrive, perché come tutti i tifosi, noi abbiamo questo privilegio, no? Siamo tra i pochi che possono andare allo stadio a raccontare la partita, in tanti la vedono solo allo stadio e la vedono solo in TV, e quindi questo è il messaggio di Luca per Luca Ampollini. Luca, le scelte dell'allenatore invece per quanto riguarda le scelte di formazione e i cambi nel corso della partita con l'Udinese?
Ma io, per quel che riguarda la formazione, io credo che sia stata una formazione in linea con quello che evidentemente ha visto lui in settimana, che gli ha suggerito questo tipo di schieramento, e credo che i risultati, soprattutto nel primo tempo, nonché diciamo per i primi 60 minuti, sono stati sicuramente molto incoraggianti. I cambi non hanno dato indubbiamente quello che ci si aspettava. Io credo che D'Aversa, da un punto di vista tattico, abbia nel secondo tempo, un po' come era accaduto a Verona con Di Marco, non abbia messo, come dire, avuto delle contromisure efficaci per fermare uno come De Paul, che nel primo tempo secondo me è stato arginato bene, anche perché il Parma aveva una condizione generale sicuramente più efficace. Nella ripresa c'era una situazione generale molto più difficile, e in quella zona di campo si creava sistematicamente un buco. Anche nel primo tempo c'era, perché in fase di possesso Armani spesso andava ad allargarsi sull'auto di sinistra lasciando il ruolo di mezzala, e nella situazione di transizione negativa poi De Paul ripartiva e in quella zona era sempre solo, ma la squadra era molto più organizzata, molto più lucida, molto più determinata ed è riuscita a fermarlo adeguatamente. Nel secondo tempo si è ripresentata la stessa situazione, c'era Kučka in quella zona, ma nonostante la bella partita che ha fatto non è sì. riuscito in fase di non possesso a fermarlo adeguatamente.
E cosa dedurre delle ultime partite dello Spezia? Allora, una partita straordinaria, e non ci sarebbe partita se gioca come contro il Milan, una partita diversa a Firenze dove ha giocato bene, però la Fiorentina di Prandelli con un'astuzia, una anche prolifica come non mai, è riuscita un po' a mettere in scacco la squadra di Italiano. È quello forse il canovaccio da seguire per il Parma?
Sì, io ti dico, col Milan ha giocato divinamente, è chiaro che però perché lo Spezia giochi così bene ci vuole anche un avversario che giochi particolarmente sì. male, quindi la partita che il Milan poi gioca, le partite che poi il Milan ha giocato successivamente confermano che non è proprio in uno stato di grazia attuale. Detto questo, lo Spezia ha giocato il 100% e così devi giocare quando contro una formazione tecnicamente molto più forte di te, e ha fatto un figurone. Con la Fiorentina invece non mi è piaciuto, perché io ho visto la partita, squadra ordinata, squadra però con un furore agonistico completamente diverso, e Prandelli è stato molto bravo nel contrapporre le armi giuste per poterli fermare. Io ti dico questo, da un punto di vista puramente tecnico il Parma è più forte di questo Spezia, è vero che significa niente in questo momento, però potrebbe essere anche la partita ideale, una partita nella quale loro giocheranno a tutto campo e D'Aversa contro formazioni di questo tipo, che tecnicamente non sono eccelse e che sì. non hanno questa, come dire, questa astuzia e questa esperienza in Serie A per poter gestire al meglio alcune partite, potrebbe trovarsi bene. È una partita che il Parma si può tranquillamente giocare, cioè il Parma del primo tempo se la gioca tranquillamente con lo Spezia, il Parma del primo tempo con l'Udinese intendo. Il Parma degli ultimi 20 minuti avrebbe molta più difficoltà. Però ribadisco, se troviamo la continuità che abbiamo visto nei primi 50-60 minuti contro l'Udinese, il Parma può vincere la partita a Spezia. E io sono convinto che se tu riuscissi a vincere a Spezia, in modo più o meno convincente, reagiresti in maniera prepotente a questo campionato.
E ultimo telegraficamente, Luca, anche perché come la squadra non ha tanta benzina adesso, se adesso si riesce a fare un po' di punti, un bel po' di punti, potrebbe avere una riserva importante nel finale di campionato quando altri magari calano.
È correttissimo quello che dici, è così. Sono tutte considerazioni giuste, è chiaro che tu devi
fare punti, adesso,
devi no. fare punti soprattutto per lo stato d'animo, ed è fondamentale questo, perché quante volte abbiamo detto che la svolta sarebbe arrivata a Sassuolo se fossimo riusciti a vincere quella partita, e io ne sono più che convinto. Se noi avessimo vinto quella partita adesso saremmo probabilmente già fuori da posizioni di classifica così difficili.
Grazie Luca Ampollini, come sempre. Ciao Luca.
A te Marco, buon pomeriggio, grazie.
Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. E nelle tenebre due occhi di fuoco squarciano il buio.
Ecco dove l'avevo parcheggiata.
Non è un film, è il nuovo Dacia Sandero. Nuova gamma Dacia Sandero, nuovo design, nuovi equipaggiamenti. A febbraio ancora da 3 euro al giorno, ovvero da 90 euro al mese. Con Simpli Dacia, anticipo 2.300 euro, TAN 525, TAI 841. Salvo approvazione Dacia Fin, info in sede. Scoprila anche in versione Turbo GPL.
Emissioni CO2 da 108 a 140 grammi per chilometro. Consumo ciclo misto da 5,3 a 7,4 litri per 100 chilometri. Emissioni e consumi omologati secondo le normative vigenti.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio, Marco Balestrazzi.
Altro messaggio che ci arriva è di Vito. Bravo Ampollini, man se gli danno fiducia ai mezzi tecnici superiori a tutti, ci scrive. Intanto leggiamo che il Torino ha sospeso l'allenamento, ricordiamo che ha già 3 casi di Covid in rosa, quindi stiamo ad attendere. Questo riguarda indirettamente anche il Parma, perché il Torino si sta giocando la salvezza con i crociati, tra gli altri. Adesso vado a memoria, comunque il Torino mi sembra che giochi con il Sassuolo in questo fine settimana, nella giornata esattamente di venerdì, ecco, l'anticipo del venerdì delle 20.45, non ero sicuro, scusatemi, sul giorno, e staremo a vedere. Credo che abbia una sospensione a disposizione il Toro. Tra l'altro sarebbe un incrocio del destino clamoroso, perché se non ricordate, insomma, come me, l'ultima partita giocata dal Parma prima dell'interruzione causa Covid fu proprio a Torino, e guarda caso adesso si parla di terza ondata, insomma, col rischio di una partita sospesa. Vabbè, sono incroci che preferiremmo evitarci. Adesso facciamo invece una piccola parentesi musicale.
Because we are in a real world. You can't tell. We'll come on.
Per la parte finale di Palla in Tribuna, allora Vito ci ricorda, basta con il Sassuolo, con i sei ma e i però, non si ragione, poi Busi, poveretto, non è la colpa di questo sfacelo fatto fino ad ora, ripeto, guardiamo avanti, dai, ha ragione Vito, dai, voltiamo pagina, però sì, insomma la citazione di Luca secondo me ci stava. Intanto noi siamo quasi in chiusura di puntata, un ringraziamento va naturalmente a tutti voi che ci avete scritto, una giornata per lo sport italiano nerissima perché ci sono stati due lutti pesantissimi, la scomparsa di Fausto Gresini, sconfitto dal Covid, Gresini che ha vinto 5 mondiali in moto e soprattutto... per chi ha vissuto, ha seguito il moto mondiale tra gli anni 80 e 90, era un mito, insomma, quindi davvero un personaggio che ha segnato la storia del motociclismo italiano. E c'è anche la scomparsa, e ci sono tanti appassionati di softball, anche del CT, della nazionale Obletter, che ha portato la nazionale alla qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, che non si sono disputate l'anno scorso, la beffa del destino di non poter disputare le Olimpiadi, sconfitto anche lui, ha perso anche lui la sua battaglia contro il Covid, 60 anni Gresini, 62 il tecnico della nazionale, così, tanto per avere un'istantanea della situazione. Ci dispiace chiudere con delle brutte notizie, ma il mondo dello sport è anche questo, quando perde i suoi protagonisti. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Palla in Tribuna, che torna però domani, come sempre, alle 14 con domani Giuseppe Milano, grazie a Simonetti in regia. Per chi si fosse perso questa puntata, sul sito di Radio Parma si può recuperare il podcast, abbiamo approfondito vari argomenti con Paolo Grossi, Luca Ampollini, la musica e i contributi, l'intervista a Kyle Krause, insomma tanto e tanto ci sarà anche domani. Grazie per l'attenzione, buona giornata, ciao a tutti.